tracce.
Tornato l'inverno praticamente, allora queste tracce immaginiamole come impronte su un sentiero innevato. Queste tracce per noi della radio sono le voci del passato che restano. Bentrovati qui dove l'archivio diventa presente, Sara Tognola con voi fino alle 15. Let there be love, che ci sia amore, che ci sia amore, che ci sia, come racconta questa canzone dei Simple Minds del 1990, che ci sia amore, che ci sia una strada, che ci sia un modo per tutta la gente che è persa e lasciata sola. 14:10 minuti, adesso storie di casa nostra, perché no, per iniziare questo pomeriggio insieme. E allora alzi la mano chi c'è stato. Sto parlando di una manifestazione importante che ha avuto luogo per 6 mesi e che è iniziata proprio oggi nel 2002 a Neuchâtel, alla presenza del Consiglio federale al completo. C'erano 15.000 spettatori. È l'inaugurazione di Expo 02, la sesta esposizione nazionale svizzera. E per essere sincera, ricordo ancora e ci colpì, io e altri colleghi che eravamo presenti, il discorso inaugurale del presidente della Confederazione, Caspar Filliger, che pronunciò questa frase: l'Expo esiste, la ricordiamo tutti, dunque la Svizzera esiste. Era chiaramente una frase retorica costruita come variazione del cogito ergo sum di Cartesio, ma direi che soprattutto giocava anche con uno slogan legato al padiglione svizzero a Expo di Siviglia 1992, quindi 10 anni prima, che rovesciava l'idea: la Svizzera non esiste, la Suisse n'existe pas. E allora chi si ricorda? Dicevo, alzi la mano chi c'è stato, perché sicuramente ci siete stati almeno una volta alle varie, si chiamavano le Arte Plage, a Vienna, a Verdun, a Neuchâtel e a Morat. Ognuna aveva un titolo, ad esempio Vienna il tema era potere e libertà, a Neuchâtel natura e artificio, a Verdun io e l'universo. E qui c'era una cosa bellissima, perché era basata, era diciamo un'arte plage più intima, una piattaforma più intima, più sensoriale, centrata sul corpo, sulle emozioni, sulla percezione. C'era la possibilità di entrare in una nuvola e c'entravi veramente in una nuvola con tutti i vapori, con tutte le goccioline d'acqua, bellissimo. Poi un'altra molto bella era Morat o Murten, il tema era bellissimo: Augenblick und Ewigkeit, istanti, eternità e eternità, con il celebre monolite o monolito dove all'interno c'era raffigurata la battaglia di Morat o di Murten. Insomma, tutte le erano costruzioni temporanee, pensate per sparire dopo l'evento. Expo 02 chiuderà i battenti il 20 ottobre dello stesso anno, dopo aver portato sulle acque dei laghi e nel cuore del paese una riflessione collettiva su identità, futuro e convivenza. Ma oggi, con la nostra traccia, non restiamo lì a Expo 02, non andiamo a visitare queste arte plage, ma torniamo ancora indietro. E anche qui vale l'alzi la mano per chi c'è stato, perché siamo nel 1964 a Losanna con un'altra Expo, un'altra Svizzera, un altro tempo, quello dell'ottimismo, della crescita, della fiducia nella tecnica, nel futuro, una vera e propria città nuova costruita per raccontare se stessa a un paese intero. La traccia è dell'8 ottobre 1963.
Radio della Svizzera Italiana. Il servizio attualità presenta Expo 1964. Cronache da una nuova città svizzera a cura di Nicola Franzoni.
Signore e signori, buonasera. Questo indicativo molto probabilmente già lo conoscete. È quello della sesta esposizione nazionale svizzera di Losanna, che si aprirà il 30 aprile dell'anno prossimo. Da questa sera e ogni martedì ci ritroveremo per presentarvi quanto si sta facendo sulle rive del Lemano, per dirvi quali sono le novità di questa nuova città svizzera, come l'abbiamo battezzata, e per rispondere anche ai vostri interrogativi.
Sì, interrogativi, nel senso che potete senz'altro scriverci, chiedere informazioni, sollecitare più ampi dettagli su un argomento svolto dall'Expo che maggiormente vi interessa.
Signorina, che cosa sa dell'Esposizione Nazionale di Losanna?
Non so...
Poca roba, vedo. Sa comunque che si svolge a Losanna e che si aprirà il 30 d'aprile.
Sì, appunto, so che si svolge a Losanna e che alla fine di aprile, il 30, non lo sapevo esattamente, in ogni modo solo quello.
Senta, sa che sarà suddivisa in due parti distinte, cioè una parte generale chiamata la Via Svizzera e una parte speciale comprendente i 5 settori?
Non ne sapevo niente, guardi, veramente.
Tornare indietro per riparlare dell'Expo da zero. Questo affinché anche chi sentisse parlare per la prima volta in modo concreto della rassegna nazionale possa avere al termine della serie di trasmissioni un'idea precisa di quanto sta succedendo a Losanna e di quanto a Losanna si può e potrà vedere.
Per prima cosa, perché si sta edificando un'esposizione nazionale? Dove si vuol giungere? Quali gli scopi verso i quali si tende?
Ebbene, per rispondere a queste domande bisogna fare un passo indietro e ricordare le 5 rassegne elvetiche che hanno preceduto quella che si sta preparando sulle rive delle Mano.
La Svizzera moderna, durante i suoi 115 anni di esistenza, ha infatti visto sorgere esposizioni nazionali a Berna nel 1857, a Zurigo nel 1883, a Ginevra nel 1896, a Berna nuovamente nel 1914 e a Zurigo infine nel 1939.
Contrassegnate dai gusti e dalle concezioni delle loro epoche, queste esposizioni nazionali hanno esercitato indiscutibilmente una influenza durevole, tanto per quanto hanno offerto al visitatore, quanto per lo spirito che ha presieduto la loro realizzazione. Così, a distanza di anni, ci appaiono nello stesso tempo un luogo di incontro e la sintesi di un'epoca e ancora il punto di partenza per una nuova tappa e, soprattutto, infine, come elemento di coesione nazionale.
Ora, gli scopi precisi della 6ª Esposizione Nazionale sono racchiusi nel credo che il 25 aprile 1962, al momento cioè della posa della prima pietra, è stato solennemente presentato nelle 4 lingue nazionali.
Presentare sulla terra e sull'acqua il paese nella sua realtà. Unire 25 genti in uno sforzo comune. Rammentare all'uomo la sua vera ragione d'essere. Liberare dal presente le linee maestre dell'avvenire. Aprire nuove strade verso una nuova Europa. Agire per la causa della solidarietà mondiale. Dare alla Svizzera nuove ragioni per credere e per creare.
Diciamo che il tema della coesione nazionale è quello che accomuna tutte le edizioni di Expo da Berna fino ad arrivare a Neuchâtel. Quindi adesso vi abbiamo parlato di quella del 1964 a Losanna per raccontarvi che invece il 14 maggio del 2002 proprio a Neuchâtel si inaugurava l'Expo 02 appunto. Quindi se vogliamo il 1964, il 2002, c'è quasi mezzo secolo di domande cambiate, dall'idea di progresso alla sempre ricerca di identità, dalla Svizzera che si mostra al mondo a quella che sente il bisogno di dichiarare ad alta voce di esistere, appunto quello che disse all'inaugurazione di Expo 02 l'allora presidente della Confederazione Caspar Filliger. L'Expo esiste, dunque la Svizzera esiste.
specialmente se al mondo oramai li resti solo tu. Quell'uomo che mi porti via e vuoi per te,
Tracce.
Dunque, le date che segnano confini, beh, ci sono date biografiche o ci sono date ufficiali? Adesso parliamo di quelle ufficiali, di quelle linee tracciate sulle mappe, di quelle alleanze che dividono il mondo in blocchi contrapposti. Il 14 maggio, come data, è una di queste. Il 14 maggio, meglio del 1955, perché nasce il Patto di Varsavia, l'alleanza militare del blocco comunista, risposta diretta alla NATO, nata nel 49 e simbolo della guerra fredda, un patto che accompagnerà l'Europa orientale per più di 30 anni fino al 31 marzo del 91, quando verrà ufficialmente sciolto. Ma torniamo al 1989. È interessante perché 1989, fine 1989, quindi a pochi giorni dalla caduta del muro di Berlino. C'è uno speciale sera che abbiamo ritrovato, dedicato a un est europeo che sta uscendo dal socialismo imposto. La Polonia come laboratorio, il governo Mazowiecki, le riforme, le critiche al sistema, la figura di Wałęsa, le preoccupazioni di Jaruzelski, sono tutti nomi, e per questo che vi ripropongo questa traccia, nomi che per mesi hanno accompagnato i notiziari, e quindi ve li faccio riascoltare. Anche perché sullo sfondo c'è il ruolo fondamentale del Papa polacco.
Speciale sera.
Il patto di Varsavia non abita più qui. La crisi nell'est europeo. A cura di Andrea Pamparana.
Pochi ci fanno caso, eppure proprio qui a Varsavia, nel cuore della Polonia di Lech Wałęsa e Tadeusz Mazowiecki, c'è la sede strategica del Patto di Varsavia. Il più importante e armato blocco strategico militare che si contrappone al blocco occidentale vive in pratica nella capitale che più di ogni altra, all'est, vorrebbe non dover più fare i conti con un retaggio, quello della spartizione di Jalta, che vive come antistorico e soprattutto antipolacco. Iniziamo questo viaggio nei meandri dei rapporti tra polacchi e sovietici dalla redazione del quotidiano di Solidarnosc, Gazeta Wyborcza, fino a pochi mesi fa foglio semiclandestino, oggi portavoce dei leader di Solidarnosc al governo. Alla fine di settembre la Gazeta ha messo a segno il suo primo scoop, la pubblicazione di un documento riservato che ha messo in non poca agitazione i polacchi. Il premier della Romania, l'inossidabile Nicolae Ceausescu, chiedeva alla fine di agosto agli altri membri del Patto di Varsavia di intervenire militarmente in Polonia per riportare l'ordine dopo la nomina eretica di un cattolico, Tadeusz Mazowiecki, a capo del governo. Per fortuna l'anziano Nicolae, che nel 68 protestò invece per l'invasione sovietica in Cecoslovacchia, non trova più molti accoliti e sempre meno, a quanto pare, ne troverà. La Gazzetta non riferiva della reazione dell'inviato di Gorbaciov, ma possiamo pure immaginare un sorriso di fraterna condiscendenza. L'URSS di oggi ha ben altri problemi che quello di mettere a posto i polacchi, impresa notoriamente ardua come lo stesso Stalin ha sempre francamente ammesso. Ma quali sono i rapporti tra questa nuova Polonia e l'Unione Sovietica? Sentiamo l'esperta sovietologa della Gazzetta, Irena Lewandowska.
Fra noi e i russi ci sono antichi legami e antichi problemi. Oggi però qui in Polonia è in corso un cambiamento storico. Per la prima volta in un regime comunista c'è un avvicendamento democratico al potere senza spargimento di sangue. I sovietici guardano con attenzione a ciò che sta avvenendo a Varsavia. Per loro è importante ciò che la Polonia rappresenta dal punto di vista strategico, ma sanno che i polacchi non torneranno più indietro, costi quel che costi. Gli altri paesi dell'Est non avranno alternative. O seguiranno la strada delle riforme o si ritroveranno con una rivolta sociale dalle inimmaginabili conseguenze.
Ernest Skalski è il direttore della Gazzetta. Ecco la sua opinione sulla crisi a Est e sui rapporti tra Polonia e Unione Sovietica dopo la svolta di fine agosto.
È il modello economico comunista che è fallito. È crollato qui in Polonia e sta crollando altrove. Perché? È semplice. Negozi vuoti, tasche vuote, soldi che sono cartaccia. Tutto ciò può andar bene in guerra, in una economia bellica. Lacrime e sangue per salvare la patria. In pace la gente vuole stabilità, benessere, tranquillità, tutte cose che quel modello non può dare.
Dopo aver parlato a Mosca 3 ore con Gorbaciov, il segretario del Partito Comunista Polacco, Rakowski, si è detto certo che anche il suo partito, come quello ungherese, cambierà programma e nome. Per Gorbaciov, ha aggiunto, i mutamenti avvenuti a Varsavia sono storicamente giustificati. Se Gorbaciov è il fattore determinante di questa storica occasione che i polacchi, con orgoglio, dicono di aver saputo cogliere, non c'è dubbio che l'altro polo di attrazione, che ha consentito la reazione positiva all'esperimento politico di Varsavia, è stato quello della presenza in Vaticano di un papa polacco e di quel papa in particolare. E se la cristianizzazione dell'Est è fra gli obiettivi naturali di questo papato, emerge sempre più chiaro l'interesse dello stesso Gorbaciov verso un fattore, quello religioso, unificante, laddove invece prevale la disgregazione dei nazionalismi.
Certo, fa un certo effetto ascoltare, essere catapultati nel 1989, proprio a pochi giorni dalla caduta del muro di Berlino. Il patto di Varsavia, poi, come alleanza militare, non esiste più, sciolto nel 91, è diventato un capitolo di storia. Quindi il simbolo della guerra fredda, delle frontiere chiuse, delle sfere di influenza imposte dall'alto. 14 e 29 minuti, da una logica di blocchi a una canzone che fa il giro del mondo.
Thank you.
Nel 1974 gli ABBA vincono l'Eurovision con Waterloo e il 6 aprile da lì comincia il loro successo mondiale. E vabbè, certo, dobbiamo parlare di Eurovision Song Contest, iniziato martedì scorso fino al 16 di maggio, naturalmente RSI presente anche questa sera, perché c'è la seconda finale in gara per la Svizzera, c'è Veronica Fusaro con il brano Alice, quindi dalle 21 tutti presenti alla RSI. Toni Braxton, Unbreak My Heart. Questo 14 maggio è come un filo rosso che ci porta a esplorare un po' il mondo, oltre che a esplorare e riscoprire le nostre tracce attraverso i nostri archivi. Vi abbiamo parlato della fine del patto di Varsavia, che ha rappresentato per decenni l'unità militare del blocco socialista, ma non ha mai però, attenzione, racchiuso tutto il mondo comunista. La Cina di Mao. Andiamo in Cina. Pur condividendone l'ideologia, ne è rimasta sempre fuori, seguendo una propria strada, autonoma, orgogliosa, spesso conflittuale anche con l'Unione Sovietica. Ed è dentro questo altro polo del Novecento che si colloca la storia che vi racconto, perché appunto oggi, ma nel 1991 a Pechino, Yan Qing, la vedova di Mao Zedong, si toglie la vita. Era stata arrestata nel 1976, subito dopo la morte di Mao, e condannata come figura centrale della rivoluzione culturale. Per anni era stata una delle donne più potenti, più temute della Cina, poi lentamente cancellata dalla scena politica. Ma il nome di Mao, anche dopo la sua morte, continua a percorrere, diciamo, strade inattese. Non solo come leader rivoluzionario e padre della Cina comunista, ma anche come poeta. Un Mao che scrive, pensate, di paesaggi, di fiumi che scorrono, di montagne, di battaglie interiori e storiche. Torniamo al 1972.
La terza pagina presenta. Condottieri e poeti. Un programma di Fabio Barblano. Mao Zedong. Ping pong, ping pong, con quel che segue. Ricordate? Erano le parole più ricorrenti della tiritera con la quale il pur bravo noschese faceva l'imitazione di Mao con un gusto piuttosto discutibile. Ma naturalmente non è di questo che vogliamo parlare. Ci interessa invece, per cominciare, il riferimento di quella canzoncina alla politica di distensione iniziata non molto tempo fa e indicata proprio come la politica del ping pong, quel gioco appunto nel quale i cinesi sono abilissimi. Quella politica che, portando la Cina ad essere finalmente una grande potenza riconosciuta, è sfociata negli ultimi giorni dello scorso febbraio nel viaggio di Nixon in Cina e nello storico incontro a Pechino dei due uomini di Stato. Chissà quali riflessioni avranno suggerito al poeta Mao Zedong questi ultimi avvenimenti, a lui che, armi in pugno, per anni condottiero instancabile, dette forma e vita all'attuale grande nazione. Vecchio ormai e probabilmente malato e stanco, chissà se avrà di nuovo presa la penna per tradurre in versi gli ultimi storici avvenimenti.
Mao Zedong, condottiero e poeta, dunque.
Le poesie che ora ascolterete, pubblicate nell'edizione italiana con il titolo di 10.000 fiumi e 1.000 montagne, apparvero per la prima volta nella rivista letteraria di Pechino, Shikang, ovvero Poesia.
Inedite per la maggior parte, alcune di esse erano state in precedenza date alle stampe in Cina, in Francia e nell'Unione Sovietica, dove riscossero un vivo successo. Ascoltate per prima Changsha.
Solitario, sto nel gelido autunno, sull'estrema punta dell'isola Mandarina. L'acqua del Xiang va verso nord. Cosparsi per ogni dove i monti di rosso, la tinta asperge i boschi falda a falda. Nel fiume tutto limpido di aspro, 100 vascelli scorrono in gara. L'astore si scaglia a volo nel vasto vuoto. Nel fondo si liberano i pesci, ogni specie, nel chiaro giorno, gareggia in libertà. Nell'immenso spazio scontento, interrogo la terra sconfinata. Chi domina queste mutazioni? Venivamo insieme, numerosa brigata a nuotare. Ripenso al passato, ai molti giorni eccezionali. Giusto allora, giovani studenti, le nostre energie nel fiore, il vigore dell'animo senza freni, giudicavamo il mondo.
Questo è Mao Zedong, poeta. Quindi da un lato il poeta che canta, come abbiamo appena sentito, la vastità della natura, la vastità della storia anche, dall'altro la fine solitaria di chi aveva incarnato il volto più duro del potere. Diciamo che questo è un classico, perché non solo nel Novecento, ma adesso voglio citarvi solo alcuni statisti, dittatori del Novecento che hanno anche scritto libri, hanno anche pubblicato dei libri, ma questo già nell'antichità. Penso agli imperatori dell'impero romano, penso a Adriano, penso a Cesare e altri. Però mi viene in mente Mussolini, che pubblicò romanzi come Claudia Particella, l'amante del cardinale, questo nel 1910, quindi tra l'altro romanzo storico scritto prima dell'ascesa al potere. Poi ha scritto parecchi saggi sul fascismo. Hitler scrisse Mein Kampf, Stalin compose poesie in gioventù, Mao appunto fu anche poeta nella tradizione cinese, e altri, Saddam Hussein, Gheddafi, scrissero racconti, testi a metà tra politica e narrativa. Va detto una cosa, che la scrittura serviva a queste persone spesso a costruire immagine, a costruire ideologia e naturalmente propaganda, più che a far vera letteratura. Infatti molti dittatori hanno scritto prima di prendere il potere, abbiamo sentito, oppure hanno usato la scrittura come strumento, diciamo, di legittimazione. E spesso la produzione letteraria è intrecciata con la propaganda, come detto, con il mito personale e appunto l'ideologia.
Tracce.
E concludiamo in volo oggi pomeriggio, perché il 14 maggio del 1908 la storia registra anche questo. I fratelli Wright, pionieri dell'aeronautica, decollano con il primo passeggero e l'istante in cui l'uomo smette di restare ancorato al suolo comincia a guardare il mondo dall'alto. Lo racconta anche la nostra radio nel 2004.
Diario del XX secolo.
Ali per un mondo nuovo. Coi fratelli Wright, l'uomo si stacca dalla Terra.
La mattina di quel giovedì 17 dicembre 1903 era limpida, ma freddissima. Dall'Atlantico soffiava un vento di circa 50 all'ora che spazzava le dune. Poco prima delle 9 del mattino, con l'aiuto di 5 uomini, trasportammo la macchina, pesante 1200 kg, fino alla distesa sabbiosa. Sembrava un grosso aquilone, con le ali lunghe 12 metri ricoperte di mussola e le nude costole sporgenti della struttura in tubolari.
Orville Wright aveva 76 anni quando nel 1946 rilasciò questa intervista, riandando a quel primo volo di una macchina più pesante dell'aria in grado di volare, progettata assieme al fratello Wilbur.
Il motore fu acceso alle 10:30. Salì a bordo sdraiandomi bocconi di traverso all'intelaiatura della fusoliera, perché non esisteva un sediolino. Alle 10:35 l'aereo venne spinto in avanti. Tirai la leva di comando. Il velivolo rispose immediatamente. Si sollevò. Si mosse nell'aria con le proprie forze. Il volo, alquanto ondulato, durò 12 secondi. Coprì 36 metri, a un'altezza non superiore ai 3 metri. Poca roba rispetto ad oggi.
Poca roba, ma certo una pietra miliare nel cammino del progresso umano che ha influenzato l'esistenza dell'uomo più di qualsiasi altra invenzione del XX secolo.
Nel 1937 i passeggeri sulle linee aeree del mondo toccavano già i 2 milioni.
Nel 1947 i 21 milioni.
Nel 1957 i 90 milioni.
Nel 1958, per la prima volta, la gente attraversò l'Atlantico più con gli aerei che con le navi, il cui traffico nel 1975 era ormai calato dell'80%.
Da allora il traffico aereo è divenuto smisurato. In sintesi, in non più di 60 anni si è verificata una rivoluzione dal potente impatto sociale, economico, mentale.
È stato come passare brutalmente, di colpo, dall'antico gregoriano alla musica moderna.
I dati naturalmente vanno aggiornati, allora il 14 maggio 1908 i fratelli Wright ci ha raccontato questa traccia del 2004, portano in volo il primo passeggero della storia, un uomo solo a bordo. Oggi gli aerei trasportano ogni anno quasi 5 miliardi di passeggeri. E quindi anche questo, diciamo, è un nodo storico. Anzi, scusate, uno snodo storico, perché in questa puntata abbiamo parlato veramente di snodi storici tra tecnica, appunto come questa, dei fratelli Wright, politica e cultura. Abbiamo parlato dell'Expo 02, Expo Svizzera, che ha offerto uno sguardo contemporaneo su identità e cambiamento, temi comunque sempre attuali. Abbiamo parlato della poesia di Mao Zedong. E poi della fine del patto di Varsavia nel 1991. Con questo io vi lascio, parto anch'io, per ritrovarvi tutti domani dopo le 14 per nuove tracce. Vi lascio nelle sapienti mani di Elisa Manca, dopo la pagina informativa delle 15, per una nuova puntata di Passaggi. Buon pomeriggio e buona radio.
Tracce,